comunque in questo momento è bene non stringersene proprio. Allora, siamo in collegamento con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buonasera, dottore.
Buonasera,
dottore.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Eccoci qua, presidente della Fondazione Gimbe, che è la fondazione che promuove l'integrazione delle evidenze scientifiche, cioè quindi la scienza. Quindi ciò che la scienza si dice, in particolare appunto in questo momento la Fondazione Gimbe sta pubblicando e sta elaborando dati a più non posso sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel mondo e in Italia specialmente. Sono tutti dati molto interessanti che possono essere letti appunto da un punto di vista medico, epidemiologico, ma anche matematico, statistico. Comunque lei è anche un medico, caro Presidente Cartabellotta, e quindi la prima domanda che le facciamo è: allora, in questo momento sono usciti, perché alle 18 esce sempre il bollettino della Protezione Civile, in Lombardia è sempre molto molto forte il focolaio, specialmente nelle province di Bergamo e di Brescia, però il dato, diciamo, c'è un dato che viene evidenziato oggi, è che i positivi, l'aumento dei positivi in Italia, che è di 2.400, è inferiore all'aumento di ieri sull'altro ieri, che è 2.800. Questi numeri cosa le dicono intanto, dottore?
Allora, quello che è bene precisare a tutti i radioascoltatori è che il parametro con cui si valuta l'andamento dell'epidemia è, per quello che ci riguarda, anche l'efficacia delle misure di contenimento, in particolare quelle di distanziamento sociale che tutti stiamo seguendo in questo momento, è l'incremento percentuale dei casi rispetto al giorno precedente. Okay. Questo numero nei giorni passati si è testato intorno al 20-23%, cioè significa che ogni giorno noi ogni 4 giorni, 5 giorni abbiamo avuto un raddoppio totale del numero dei casi.
Okay.
Oggi questa percentuale è scesa al 13%, ieri era il 17%, che sembrerebbe far sperare, diciamo, in un rallentamento, però va precisato che oggi mancano i dati della Puglia e i dati della provincia autonoma di Trento, e che questo effetto ovviamente lo possiamo vedere non da un giorno all'altro, ma
certo,
in un arco temporale di 4-5 giorni.
È proprio una tendenza, questo, no? Una tendenza che deve consolidarsi su più giorni.
Assolutamente, perché ci sono anche degli aspetti legati allo zigzag della curva, conseguenti sia a fattori dovuti al caso, sia a questi, diciamo, rallentamenti o errori proprio nella trasmissione dati da parte delle regioni. Quindi il dato della singola giornata non è mai significativo rispetto a quello che è il risultato complessivo.
Certo. Senta, dottor Cartabellotta, qui noi siamo appunto l'Italia si è adeguata delle norme come diceva lei, di isolamento, no? Di contenimento, di autoisolamento, le quali, dicono appunto i medici, i dottori, hanno un effetto, diciamo, di rallentare la diffusione del virus. Però chiaramente noi non siamo ancora in grado di capire quando, se, speriamo se, e soprattutto quando queste misure si potranno poi vedere, no? Perché c'è uno sfasamento temporale, cioè da quando iniziano le misure a quando inizia a vedere l'effetto.
Allora, le motivazioni per cui si fa fatica a fare delle previsioni sono fondamentalmente due. La prima è giustamente quella che lei ha detto, cioè prima di 10, 12, 14 giorni il reale effetto su quello che è la diffusione del contagio non si può vedere. Il secondo motivo è che noi in Italia di fatto abbiamo tre macro contenitori geografici di diffusione del coronavirus. Il primo è quello iniziale, legato fondamentalmente alle regioni di Lombarda, all'Emilia Romagna e al Veneto.
Sì.
Poi c'è un secondo contenitore che è distanziato di circa una settimana, che riguarda le province e le regioni confinanti, in particolare il Piemonte, le Marche, il Friuli Venezia Giulia, e poi c'è il terzo che riguarda tutte le regioni del centro-sud. Per cui, oltre a quello che è il tempo necessario per poter verificare quello che è l'effetto delle misure di distanziamento sociale, c'è anche questo sfasamento temporale tra variare del paese che, essendo stretto e lungo, sta vedendo l'epidemia scendere dal nord al sud con velocità differenti, e in questo momento le regioni del sud sono quelle che possono avvantaggiarsi di più da quelle che sono le misure di distanziamento sociale, proprio perché sono partite in vantaggio rispetto a quelle del nord, e sarebbe opportuno che tutti rimanessero a casa, anche perché le regioni del sud non hanno dei servizi sanitari tali da poter sopportare uno tsunami con quello che la Lombardia, con grandissima fatica, sta cercando di contenere.
E anche su questa differenza bisognerà riflettere quando è finito tutto, perché chiaramente non è pensabile che una parte del paese abbia un servizio sanitario che non è in grado di far fronte a un'emergenza con la prontezza con cui la Lombardia, e anche il grande sacrificio con cui la Lombardia ha potuto farlo. Io le chiedevo però, dottore, l'Inghilterra, che ha fatto invece la scelta di non contenere contenere appunto il contagio.
Finora, poi vediamo.
Nei discorsi dei politici pubblici si parla di una presunta immunità di gregge, ma un'immunità di gregge dovrebbe, come dire, essere un dato che si sposa col fatto che una volta che l'hai preso non ti contagia più, che una volta che l'hai superato non ti riammali più. Ma questa cosa è vera? Abbiamo dei dati che ci dicono che chi ha passato il coronavirus non lo ripasserà eventualmente?
Allora, in generale l'approccio dell'Europa non è stato adeguato, perché è stato un po' alla finestra come l'Italia, e soprattutto non è stato preparato un piano pandemico unico per tutti i paesi, per cui adesso ognuno sta andando un po' per conto suo, inseguendo i numeri nel proprio paese. Per quello che riguarda l'ipotesi di Johnson, ovviamente nel Regno Unito, l'immunità di gregge, non vorrei richiamare frasi fantoziane, ma se le riferite alla corazzata Pokémon.
Ok, abbiamo capito. Lo dico io, una cagata pazzesca, ok, lo dico io, sì.
Perché di fatto l'immunità di gregge per una patologia, per un'infezione per la quale di fatto nessuno di noi ha anticorpi, è assolutamente improponibile dal punto di vista immunologico e sierologico e virologico, perché di fatto questo si acquisisce quando tutti hanno la capacità di creare gli anticorpi. Peraltro noi oggi non abbiamo nemmeno un test disponibile per poter verificare l'esistenza nel nostro siero degli anticorpi. La logica che sta seguendo l'Inghilterra, che peraltro cambia di ora in ora avvicinandosi sempre di più a quella italiana, è una logica che si basa su tutta una serie di assunti, se credo che siano 15 o 16, e se uno di questi dovesse fallire è come un castello di carta quando noi togliamo una sola carta, crolla sostanzialmente tutto il castello. Cioè loro dicono: proteggiamo gli anziani e mandiamo un po' i giovani al fronte a lavorare. Questo non ha nessuna logica, nessuna base scientifica, perché l'immunità di gregge non esiste per un virus per il quale nessuno di noi ha anticorpi, perché la logica di non chiudere tutto è assolutamente inadeguata rispetto al potenziale contagio delle altre persone.
Certo. Senta, dottor Cartabellotta, il punto è questo. Oggi il numero dei morti è salito totale dall'inizio dell'epidemia a 2.158 in Italia. C'è un tasso di letalità sui positivi conosciuti del 7,7%. Però è vero quello che dicono, che dite voi medici, cioè che in realtà la percentuale è minore perché ci sono tanti positivi che non si conoscono. Quanti sono secondo lei i positivi che non si conoscono perché magari non hanno gravi sintomi o addirittura qualcuno nessun sintomo, questi famosi positivi asintomatici, perché poi sono anche difficilmente identificabili perché non portano sintomi?
Allora, quello che sicuramente va detto per tranquillizzare i radioascoltatori e in generale la popolazione è che noi vediamo in questo momento una gravità e una letalità della malattia da coronavirus di gran lunga peggiore di quella che è in realtà, perché come giustamente ha detto lei c'è una parte sommersa dell'iceberg che non conosciamo. A oggi quelle che si possono fare sono delle proiezioni sui dati di una grande coorte cinese pubblicata sul Journal of American Medical Association circa un mese fa su JAMA, dove di fatto si parlava di circa 80-81% di pazienti con sintomi lievi, simili influenzali, un 14% di pazienti che venivano ricoverati e un 5% che andavano in terapia intensiva. Noi adesso stiamo provando a fare delle simulazioni, ma realisticamente se noi proiettiamo queste percentuali sulla base dell'ipotesi che il virus italiano non è più grave, più aggressivo di quello cinese, noi al momento stimiamo che ci sia un sommerso dell'iceberg che possa andare da 50 a 60 mila casi, ricomponendo l'epidemiologia.
Ok, quindi quasi il doppio di quelli conosciuti, quasi il doppio di quelli conosciuti.
Una letalità che è intorno al 2,5-2,6%, sì, sì, certo, o meno quanto quella cinese.
Certo. Senta, dottore, abbiamo visto nelle statistiche che i decessi sono soprattutto di persone molto avanti con l'età. È giusto? Questo si conferma?
Allora, questo lo confermo, perché lo conferma l'Istituto Superiore di Sanità, sì, che ha fatto poi delle precisazioni ulteriori, però vanno sottolineate due cose. La prima è che ci sono anche decessi tra i soggetti giovani, come peraltro accade anche per l'influenza, sì, anche per le polmoniti post-influenzali. Nell'influenza stagionale ci sono soggetti che muoiono a 40, 45, 50 anni. La maggior parte dei soggetti, un po' come le altre casistiche, sono relativi a pazienti che hanno più di 65 anni e soprattutto più di 75, hanno un certo numero di patologie concomitanti, quindi questa distribuzione epidemiologica è molto simile a quella dell'influenza. Però è bene precisare che nessuna fascia sostanzialmente è immune dal virus, sia rispetto al contagio, al di là dei bambini che poi sono per una serie di ragioni anche poco conosciute, poco contagiate, ma di fatto dobbiamo stare a casa proprio perché dobbiamo evitare di contagiare gli altri, che in questo momento sono tutti a rischio.
Noi vedevamo ieri che c'è una grande differenza tra i morti maschi e le morti che invece interessano i pazienti di sesso femminile,
che sono molto di meno.
Che sono molto di meno. Si è riusciti a capire per quale ragione si fa questa, cioè il virus fa questa differenza di genere?
Ma ci sono diversi studi in corso, alcuni ritengono che sia legato alla maggiore percentuale di fumatori, prevalenza di fumatori tra gli uomini piuttosto che alle donne, però ancora i dati italiani sono relativamente poco consolidati rispetto a questi a queste variabili epidemiologiche, cliniche o di fattori di rischio, quindi ancora questo dato diciamo
non si capisce.
Si possono fare soltanto delle ipotesi da confermare, proprio perché i numeri ancora sono,
certo,
sono relativamente piccoli.
Bisogna capirla. Un'ultima cosa, allora, posto che voi ci confermate che l'isolamento è la cosa migliore, è il miglior antidoto contro la diffusione del coronavirus, e questo va continuato con serietà e con rigore, ce lo dice la comunità scientifica, diciamo che bisogna aspettare, avere pazienza ancora settimane per capire se questa benedetta curva scende, e poi sarà molto lenta. Ecco, questo è secondo me importante dirlo, cioè non è una roba che si risolve fra 2 settimane, dobbiamo essere molto pazienti affinché noi poi possiamo essere liberi da questa cosa, però essere sicuri poi di nuovo di andare in giro.
Assolutamente sì, io credo che oltre a essere paziente bisogna rispettare in maniera molto rigorosa quelle che sono le misure di distanziamento sociale, perché in assenza di un vaccino e di farmaci antivirali specifici l'unica possibilità che abbiamo è che ciascuno di noi con il nostro comportamento individuale possa contribuire alla tutela della salute pubblica, perché altrimenti soprattutto nelle regioni del sud Italia rischiamo veramente di avere delle gravi conseguenze sulla salute e ovviamente sulla mortalità delle persone.
E l'ipotesi che ci sia stata dell'avventatezza da parte di persone che sono arrivate e non si sono messi in autoisolamento?
Assolutamente sì, questi spostamenti di massa sicuramente non hanno favorito, anche perché non c'è nessun posto sicuro in questo momento al mondo dove ci si può andare senza rischiare,
certo,
di trovare il virus. Si tratta semplicemente di tempo, ma il virus, come vedete, è arrivato ovunque.
È così. Allora, dottor Rino Cartabellotta, Fondazione Gimbe, grazie per essere stata con noi, ci aggiorniamo fra qualche giorno casomai per
grazie
commentare
a voi,
ancora.
Grazie.
Buon lavoro ancora.